un'altra tappa di questa ricerca che ormai si sviluppa da 10 anni, mi sembra di aver fatto un conto, e quindi in 10 anni abbiamo scandagliato il testo biblico un po' qua, un po' là, soprattutto Antico Testamento, momenti della storia della salvezza, personaggi, testi su cui ci siamo soffermati a lungo, letture integrali di certi scritti, fino alla lettura della preistoria biblica, i primi 11 capitoli del Genesi negli ultimi mesi. E questa sera, tenendo conto ancora di quello che è l'orientamento della nostra ricerca, della nostra riflessione in ascolto della parola di Dio, su quel tema che è inutile stare ulteriormente a illustrare, perché diventa in realtà un oggetto sempre più misterioso e quindi indecifrabile, però tanto per intenderci il tema è definito dall'espressione coscienza politica. E su questo ci siamo regolati poi passando attraverso le pagine degli scritti, soprattutto antico testamentari, come ricordavo, che ci hanno tenuti impegnati di mese in mese nell'arco di una decina d'anni, quindi non è mica poco. Potremmo anche andare in pensione a questo punto.
Quota 10. No?
Quota 10. 10. E in ogni caso, io vi propongo di affrontare questa sera la lettura della prima lettera di Pietro. Ho estratto le pagine della prima lettera di Pietro dalla mia Bibbia e qui ne ho sotto i miei occhi. E quindi un testo del Nuovo Testamento. Ci siamo. Non è il caso che io adesso stia a comunicare a voi qual è il motivo specifico per cui vi propongo di dedicare un po' di tempo alla lettura di questo scritto. Come si connette nel cammino che abbiamo affrontato, nella continuità della nostra ricerca, come, con quale particolare eloquenza o quali elementi specifici vuol mettere in evidenza che siano interni al nostro tema. Non mi soffermo su questo. Credo che la prima lettera di Pietro assume comunque il valore di un riferimento particolarmente prezioso per quanto riguarda la conferma di quel che riguarda di quel che identifica la vita cristiana, la vita nuova, che è la vita cristiana e ci interpella tutti nella sua autenticità. Fatto sta che noi abbiamo a che fare con uno scritto di quelli che compongono la raccolta delle cosiddette lettere cattoliche. Sono 7 scritti che in realtà non sempre sono delle lettere. Di questi 7 scritti, 4 su 7 non sono propriamente testi epistolari. Seconda e terza lettera di Giovanni sono dei biglietti, possiamo intenderli invece come scritti di questo genere, e la nostra prima lettera di Pietro è una lettera. Pietro, lasciando da parte tutte le questioni di carattere più tecnico che le introduzioni segnalano con opportune considerazioni, ma adesso non ci riguardano, da Roma prima dell'anno 67, comunque non molto lontano da quell'anno, forse quell'anno, 67 d.C., da Roma, che Pietro chiama Babilonia, come poi leggeremo verso la fine della lettera nel capitolo 5, da Roma, capitale dell'impero. Aiutato da un collaboratore, si chiama Silvano, che naturalmente ha svolto un ruolo piuttosto rilevante nella redazione di un testo come questo. E comunque uno scritto destinato a circolare presso le chiese dell'Asia, che qui vengono interpellate direttamente, quelle regioni dell'Oriente che sono state visitate negli anni precedenti da altri evangelizzatori, e un personaggio che ha svolto un ruolo determinante in quel contesto è stato Paolo. Non c'è conoscenza diretta tra Pietro e i cristiani di quelle chiese, ma certamente Pietro è in grado di intervenire anche rivolgendosi a cristiani che appartengono a chiese con cui non ha avuto direttamente a che fare, perché gli viene certamente riconosciuta una autorevolezza che nessuno può mettere in dubbio, e c'è quindi una nota di ufficialità in questo scritto che fa costante riferimento a un fondo dottrinario che ormai è consolidato, e questo fondo ha a che fare con la diffusione della catechesi, che ormai è attività presente in tutte le chiese, una catechesi che a sua volta si rifà al magistero paolino, che rimane riferimento teologico prezioso e insostituibile. Dunque Pietro non dice niente di interessante, non dice niente di nuovo, ecco. L'epistolario paolino ci offre sempre dei testi che invece hanno a che fare con interventi mirati a risolvere dei problemi particolari, a sviluppare una conversazione che passa attraverso tensioni, qualche volta polemiche, situazioni di qualche volta addirittura drammatiche, e nel caso nostro non è così. Pietro scrive facendo riferimento a un quadro dottrinario che ormai è acquisito, o dovrebbe essere acquisito, questo riguarda anche noi, e forse avremo tante cose da imparare, proprio perché ciò che è scontato nell'identificazione della vita nuova, della vita cristiana, non è poi patrimonio così diffuso. Comunque sia, ripeto, da quel punto di vista la teologia di Pietro, che possiamo riscontrare leggendo queste pagine, non offre soluzioni originali, ma affronta invece una situazione di fatto, per cui i cristiani di quelle chiese che sono ormai impegnati nel cammino della vita nuova da diversi anni, provengono per lo più dal paganesimo e sono entrati nel nuovo cammino e vi si sono anche inoltrati. C'è di mezzo il battesimo, c'è di mezzo tutto quello che ormai nel corso degli anni è stato il patrimonio di esperienze condivise nell'ambito delle singole chiese e poi anche nella relazione tra chiese che stanno assumendo una loro posizione sempre più precisa nel contesto della società pagana, che è quella da cui continua a provenire e con cui si identifica la maggioranza della popolazione in quelle regioni. Fatto sta che i cristiani a cui Pietro si rivolge, per come possiamo constatare senza bisogno di ricorrere a chissà quali criteri di interpretazione un po' fantastici o comunque inventivi, creativi, di fatto sono alle prese con situazioni di smarrimento, situazioni di stanchezza, difficoltà inevitabili che sono sempre attuali nel cammino della vita cristiana, e in questo caso dopo un po' di anni ci si rende conto del fatto che insomma alcuni o molti o forse proprio in blocco certe chiese sono ansimanti, arrancano con un certo affanno. Ecco, e Pietro interviene, per cui la nota dominante della nostra lettera è la nota dell'esortazione, dell'incoraggiamento. È un incoraggiamento che fa costante riferimento a dei dati di ordine teologico acquisiti, vi dicevo, senza bisogno di cercare delle soluzioni dottrinarie particolarmente brillanti, non ce n'è bisogno, tutto è scontato, mentre invece l'insistenza su questo sfondo di dottrina ormai acquisito, l'insistenza è caratteristica di questo scritto nella prospettiva della esortazione. Allora noi leggiamo e man mano ci renderemo conto di quello che Pietro vuol dire a loro e vuol dire anche a noi e al nostro contesto, per cui il cammino della vita cristiana ci vede compromessi in un ambiente che è certamente dominato dalle forme, dal linguaggio, dalla cultura e anche dalle istituzioni di una società pagana. Ed ecco, i primi due versetti che subito leggiamo contengono l'indirizzo, il saluto, e già sono queste poche righe cariche di un contenuto su cui vale la pena di riflettere, che ci dà un orientamento molto opportuno per affrontare le pagine seguenti. Dopodiché abbiamo a che fare con una benedizione introduttiva fino al versetto 12 e poi cinque svolgimenti esortativi che man mano andremo individuando e con cui prenderemo contatto. Il saluto e anche allo stesso tempo l'indirizzo nei primi due versetti fino al versetto 12 di questo capitolo primo, e lì certamente dovremo arrivare questa sera, una benedizione di apertura. Pensavo di dare uno sguardo anche al seguito, ma un grosso punto interrogativo su un'eventualità del genere. Cinque svolgimenti di carattere parenettico, per dirlo con un aggettivo più raffinato, esortativo, tutto qua. Leggiamo versetti 1 e 2. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue. Grazie e pace a voi in abbondanza. Poche righe, due soli versetti, però vale la pena di riascoltare con una certa attenzione questo saluto. Vedete che Pietro si identifica immediatamente in quanto inviato da parte di Gesù Cristo, e si rivolge a coloro che appartengono a Gesù Cristo. Quelli che noi chiamiamo i cristiani, come definiamo noi stessi, un vocabolo pochissimo usato nel Nuovo Testamento, ma a noi serve per intenderci. Quelli che appartengono a Gesù Cristo, ma si presenta lui stesso in quanto responsabile di una missione che Gesù Cristo gli ha conferito. I destinatari di questo scritto sono nel versetto, proprio all'inizio di tutto, nel versetto 1, identificati come i fedeli dispersi nel Ponto, qui una serie di nomi che riguardano le province dell'impero di quella regione, più o meno la nostra Turchia, eletti secondo la prescienza. Vedete che in greco questo titolo eletti va collocato immediatamente dopo l'autopresentazione di Pietro in quanto apostolo di Gesù Cristo agli eletti che sono dispersi nel Ponto. Alla lettera dice che sono parepidimi diasporas, che sono forestieri della diaspora. Come dice una traduzione?
Che vivono come stranieri.
Sì, e questo è importante per noi. E vedete, si rivolge a coloro che sono identificati senza bisogno di particolari evoluzioni linguistiche come dei forestieri. E dei forestieri, vedete, in casa propria. Nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia, coloro che in queste regioni vivono e forse sono coloro che hanno alle spalle una lunga tradizione, generazioni e generazioni di famiglia o l'appartenenza a certe città, a certi ambienti, gente che evidentemente in questo contesto sociale e condividendo quella medesima cultura lavora, abita, intrattiene relazioni, legami di parentela, famiglie, stranieri. E questa, vedete, presa di posizione di Pietro fin dall'inizio è veramente molto istruttiva per noi. Il criterio primario in base al quale identifica questi cristiani destinatari della sua comunicazione sono coloro che sperimentano di essere diventati stranieri. Dico essere diventati perché non lo sono nel senso della società civile, secondo criteri nostri, non lo sono in base a titoli anagrafici o appartenenza sociologica, tutt'altro, sono a casa loro. Sono nel loro ambiente, sono nella loro terra, sono impegnati nelle attività tradizionali che probabilmente hanno ereditato dai loro antenati, ma sono diventati stranieri. E questo è il primo approccio mediante il quale Paolo si rivolge a dei cristiani, che probabilmente è anche dal suo punto di vista il primo motivo di quel certo smarrimento di cui questi danno prova a distanza di un po' di anni dal momento in cui hanno intrapreso il cammino ed ecco si stanno rendendo conto di quel che vuol dire essere diventati forestieri nel proprio mondo, stranieri della diaspora, ma continuano a essere quelli di prima. Nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia. Ecco, vedete, c'è un'esperienza di estraneità, dicevo, questo diventare forestieri che costituisce un dato primario nell'esperienza della vita cristiana. E estraneità significa, tenendo conto dell'espressione che lui usa in greco qui, parepidimi diasporas, la diaspora, la diaspora, la dispersione, la disseminazione, titolo che normalmente serve a identificare coloro che appartengono al popolo di Israele che sono dispersi nel mondo, la diaspora, ma qui il termine viene applicato alla vita cristiana di coloro che provengono dal paganesimo, mica sono giudei, se non in casi piuttosto rari e marginali, e comunque sradicati. Ecco, questa esperienza dello sradicamento e dell'essere diventati diversi nel momento stesso in cui tutto è come prima, apparentemente, e a casa propria, eppure coinvolti in una vicenda che li ha spostati, che li ha resi estranei naturalmente ha poi determinato tutta una serie di situazioni di attrito, di incomprensione, di contestazione, di confusione, mettetela come vi pare, su cui poi Pietro ritornerà, ma ritornerà sempre in termini esortativi. Non c'è bisogno di precisare esattamente come mai è successo questo, purtroppo mi dispiace, non mi dispiace affatto, non c'è nessun purtroppo, è così, e lui prende atto di questa situazione e si rivolge esattamente a coloro che si trovano imbarazzati per questa esperienza del trovarsi sradicati là dove pure si vive a casa propria. E vedete qui Pietro subito ci tiene a precisare che tutto questo è l'effetto di una azione di Dio. E vedete che in queste pochissime righe lui elabora in maniera estremamente sintetica, ma anche in maniera estremamente efficace, una visione contemplativa del mistero di Dio che si è rivelato a noi, il mistero della vita trinitaria, per dire che quello sradicamento di cui i cristiani fanno esperienza in realtà è esperienza di un trapianto. Come sono sradicati rispetto a quelle radici, rispetto a quell'ambiente, rispetto a quel contesto nel quale peraltro continuano ad essere inseriti e da cui mica possono prescindere, sarebbe come un suicidio, non è questo, ma è invece attivato un come un impianto della vita di costoro in un contesto che non corrisponde più alle caratteristiche dell'ambiente sociale, culturale, operativo, parentale, familiare, ma è la vita trinitaria di Dio. E Paolo e Pietro ne parla, vedete, con una grande serietà, come se ci fosse una logica in questo ragionamento che invece è paradossale più che mai, perché essere sradicati da quel contesto per essere impiantati in quel contesto che non è equivalente al precedente, ma è la vita trinitaria di Dio. E infatti, vedete, versetto 2, secondo la prescienza di Dio Padre, la prescienza di Dio Padre, la prognosis, dice qui, di Dio Padre, l'iniziativa del Padre, mediante la santificazione dello Spirito, la chiasmos, la consacrazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere spesso del suo sangue, e dunque la sequela di Gesù Cristo, dietro di Lui, in obbedienza a Lui, pacoi, l'obbedienza. Dunque il Padre, lo Spirito, il Figlio, l'iniziativa che è del Padre, la consacrazione che è dello Spirito, il cammino tracciato dal Figlio lungo il quale siamo obbedientemente incamminati. E in più vedete che questa novità di una vita spostata, di una vita sradicata per essere trapiantata in quel contesto che Pietro considera determinante per ristrutturare tutto il sistema organizzativo di una vita, di un'esistenza e di una realtà comunitaria, la vita trinitaria di Dio. E risponde a dei criteri che sono peraltro come già segnalati nel corso della storia della salvezza e documentati per noi attraverso gli scritti dei libri antico testamentari, della struttura fondamentale della vita nuova, della vita che è vita umana con tutte le complicazioni e incertezze che questo comporta, ma la vita umana visitata da Dio, intercettata da Dio, là dove Dio si è rivelato. E vedete, quella che in linguaggio corrente si chiama salvezza, nella rivelazione biblica, tenendo conto di alcuni passaggi fondamentali, quella salvezza si manifesta secondo due modalità fondamentali. La prima modalità è quella che qui è rievocata dal nostro Pietro quando parla di eletti. Voi siete eletti, scelti, ma vedete, coloro che sono stati coinvolti in un evento che li ha strappati, che li ha tirati fuori, che li ha sottratti a un certo regime, a un certo ambiente, a una certa vicenda, eletti. E qui il caso classico nella storia della salvezza è quello di coloro che erano schiavi del faraone in Egitto e che vengono liberati. La salvezza come liberazione. Salvezza come liberazione nel senso che c'è di mezzo un intervento particolare, estremamente energico, in quel certo suo contesto risolutivo. In quel certo suo contesto, coloro che erano schiavi adesso sono stati liberati, tirati fuori da quell'ambiente, da quel mondo, da quella sudditanza, non più il faraone ma il Signore. Elezione, liberazione, prima modalità per intendere la salvezza e per viverla, in quanto è il modo di rivelarsi di Dio che incrocia la storia degli uomini e conferisce ad essa una nuova configurazione. Non è più storia di schiavitù nei confronti del faraone, ma è storia di liberazione. Soltanto che un conto è l'evento particolare e altro conto è quello che avviene quando la salvezza viene illustrata in quella seconda modalità che diventa sempre più determinante e risolutiva, che si chiama alleanza. Alleanza. E l'alleanza, anche qui il riferimento a quegli episodi che rimangono come esemplari nella storia del popolo di Israele, è immancabile, tirato fuori dall'Egitto, liberato, ma vedete, già il racconto nel libro dell'Esodo dice che tre giorni dopo già rimpiangono, e invece giungono al Sinai e lì si accampano, e lì il Signore spiega attraverso la mediazione di Mosè la sua intenzione di fare alleanza. L'alleanza comporta una relazione stabile, che è diverso. Non è semplicemente salvezza come evento particolare, grandioso, ma particolare, quell'evento. È avvenuto? Sì, bisognerà farne memoria. Sì, ma è quell'evento. L'alleanza, invece, comporta una relazione di vita permanente, sempre e dappertutto, siamo stati salvati, siamo salvi. Siamo stati salvati una volta, ma adesso siamo salvi, nel senso che è un regime di vita che viene impostato. È un sistema, è tutta un'organizzazione del quadro all'interno del quale si svolge l'esistenza delle persone, l'esistenza del popolo intero in rapporto con il Dio vivente, che sempre e dappertutto dà appuntamento, poi l'alleanza funziona verso il dono della legge, poi c'è tutto un itinerario di santificazione, di accostamento al santo, su cui adesso non stiamo a riflettere, ma tutto questo lui Pietro dà per scontato. Fatto sta che sempre e dappertutto, nel contesto dell'alleanza, coloro che avranno a che fare con le vicende della storia umana, con le incertezze dell'esistenza, con le cose del mondo, sono coinvolti in una relazione che indicherà con precisione, puntualmente, capillarmente qual è il passaggio da affrontare per procedere nella prospettiva di quella vita nuova. Salvezza come intervento di Dio che riporta gli uomini alla sorgente della vita, alla pienezza della vita, conversione alla vita. Quante volte, a modo mio, già ho ridetto queste stesse cose. E la salvezza è opera di Dio che vuole riportare gli uomini alla sorgente della vita, e per questo interviene. E interviene, vedete, in queste due modalità fondamentali, che sono la liberazione e l'alleanza, ma sono interconnesse. Non c'è alleanza possibile se non con coloro che sono stati liberati. Per questo ti ho liberato e ho tirato fuori dall'Egitto, non per fare spettacoli, non perché mi era antipatico il faraone, perché c'è anche il faraone disgraziato come gli altri, ma io ti ho liberato perché devo fare alleanza con te, perché l'alleanza la posso fare solo con un interlocutore libero e che deve restare libero, e l'alleanza ti inserisce in un rapporto stabile per la vita, sempre e dappertutto. Ecco, e qui vedete, eletti, dice il versetto 1, fin dall'inizio, e poi quando leggiamo di quella obbedienza a Gesù Cristo per essere aspersi del suo sangue, questa aspersione del sangue rinvia inconfondibilmente a quello che è avvenuto quando fu sancito il rapporto di alleanza tramite Mosè, per quel che leggiamo in Esodo 24, allora il sangue della vittima, metà del sangue viene versato sull'altare, metà del sangue viene asperso sul popolo, l'alleanza, così come poi ne riparlano altri testi dell'Antico e del Nuovo Testamento, l'aspersione del sangue. Dunque abbiamo a che fare con la struttura fondamentale della vita nuova, cammino della vita, ma questo già era un'eredità ricevuta dal linguaggio elaborato nel corso della storia del popolo di Israele, con tutte le incertezze e le contraddizioni di cui siamo consapevoli, ma adesso ecco che quello stesso linguaggio ci aiuta a interpretare la novità che ha trasformato dall'interno il nostro modo di stare al mondo, per cui siamo sradicati e trapiantati, ma questa volta non siamo trapiantati in un'altra terra o in un'altra come dire, modalità di vita sociale, di vita produttiva, legami di parentela, non in questo senso, ma trapiantati nella comunione con la vita trinitaria di Dio, la vita di Dio. E qui vedete, Pietro dice, ecco, siamo stati tirati fuori, liberati. E io mi rivolgo a voi in quanto c'è questa... questo strappo che vi ha coinvolti in maniera più o meno drammatica, anche più o meno dolorosa, ma certamente c'è questo strappo, ed ecco il coinvolgimento in una relazione stabile e indissolubile ormai. La vita, la comunione con la vita trinitaria di Dio. E d'altra parte, vedete, questa novità è una novità in crescita, perché qui l'indirizzo introduttivo si conclude dicendo grazie e pace a voi in abbondanza, come dirà la nuova traduzione.
Lo stesso.
Questo, vedete, è una forma ottativa, un ottativo auristo, plisensi, che è quel modo ottativo che in italiano non c'è, quel modo che serve a esprimere un desiderio, e allora in abbondanza, fosse, così. Ecco, questo qualcosa noi riusciamo a dire usando un congiuntivo di intonazione mediterranea, ecco. Fosse così, è un augurio, è un auspicio, c'è un desiderio, come quando la Madonna dice sia fatta la tua volontà. In realtà quello è un auristo, è un notativo, un modo ottativo, genitomi, avvenisse questo, non c'è soltanto l'obbedienza, sia fatta la tua volontà, ma c'è il desiderio, fosse così. Ecco, e in crescita. Quindi lui si rivolge dei cristiani che sono alle prese con in crescita. Mi spiego quello che sto dicendo?
Sì.
Allora,
sì.
Andiamo avanti. Leggiamo la benedizione introduttiva. Questo sì, adesso sono. I versetti da 3 a 12. Benedizione introduttiva che ha il significato di un ringraziamento da parte di Pietro, che poi vorrebbe coinvolgere anche i destinatari della lettera, in rapporto a quella salvezza di cui ha illustrato gli aspetti fondamentali, l'elezione e l'alleanza. E infatti il termine salvezza compare adesso nei versetti che leggeremo 3 volte. E possiamo senz'altro identificare 3 strofe di questa benedizione, che possiamo anche, come alcuni commentatori suggeriscono, rileggere alla maniera di una contemplazione trinitaria. Quel riferimento alle persone divine nell'introduzione dello scritto non è stata affatto casuale. 3 affacci sul mistero di Dio che ha rivelato se stesso, il Padre, il Figlio, lo Spirito, e ha rivelato se stesso per la nostra salvezza, il rivelarsi di Dio per restituire a noi la nostra vocazione alla vita, e restituire noi alla nostra vocazione alla vita, alla salvezza. E Dio ha rivelato se stesso. 3 strofe dove vedete, naturalmente, quando parla, fa riferimento al Padre, c'è sempre di mezzo il Figlio e lo Spirito, quando è così, viceversa, nelle altre strofe che seguono. Prima strofa, versetti da 3 a 5. Sia benedetto Dio e Padre, ecco, del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia egli ci ha rigenerati, questo è il verbo che già compariva nel saluto introduttivo. Il Padre, la sua prognosis, allora è tutto con prescienza, sì, non è esattamente lo stesso termine, ma abbiamo a che fare con lo stesso ordine di idee, e quella iniziativa di Dio Padre adesso viene esattamente esplicitata come attività generativa, e nel nostro caso attività rigenerativa, in quanto è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia, non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la vostra salvezza. Ecco il termine sotiria, che compare qui la prima volta. La vita nuova, la vita nuova, la vita cristiana, la vita di coloro che sono ormai in grado di intraprendere il cammino della conversione alla chiamata originaria, la salvezza prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Non vi spaventate se qua e là sembra di restare un po' smarriti. Pietro, ripeto, non è un letterato, tra l'altro lui sta dettando, lo aiuta Silvano, e Pietro dà per scontato tutto quello che riguarda gli aspetti dottrinari della faccenda. Il suo incoraggiamento è piuttosto quello rivolto a coinvolgere i destinatari e quindi noi in questo atteggiamento contemplativo. È la nostra vita che è nuova perché siamo immersi in questa comunione con il mistero del Dio vivente che ha rivelato se stesso. In ogni caso, vedete, in questi tre versetti è proprio Dio lui che ha rivelato la sua paternità e l'ha rivelata nella figliolanza di Gesù Cristo. È padre del Signore nostro, Gesù Cristo, dove dire Signore nostro, c'è di mezzo tutto il riferimento all'incarnazione, alla missione svolta dal Figlio nella carne umana, nella condizione umana, fino alla morte e alla resurrezione. Il Kyrios Emon è il Signore nostro. Dunque, colui che è passato attraverso le misure della nostra esistenza umana e ha sconfitto la morte, Signore glorioso, infatti, vedete, la grande misericordia di Dio che si è manifestata a noi là dove Gesù Cristo è Signore, la Signoria di Gesù Cristo, in quanto è risorto dai morti, infatti vedete che qui subito lo aggiunge, ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, perché questa resurrezione di Gesù Cristo dai morti fa sì che sia depositata nella pienezza del disegno che corrisponde all'intenzione originaria di Dio, quella eredità che viene accreditata a noi, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe. Questa eredità che non si corrompe è la carne gloriosa del Figlio risorto dai morti. E là dove il Figlio è risorto dai morti, vedete, lui, il Kyrios, lì è depositata quella eredità che qui, tra l'altro, è anche termine messo in direttissima relazione con speranza viva. La speranza viva è la carne gloriosa di Cristo, è il Figlio risorto dai morti, è il Figlio che, carico della sua carne umana, è entrato nella gloria. È una speranza vivente, Lui vivente nella gloria, speranza nostra, eredità per noi. E il Padre ci rigenera in relazione a quella vittoria gloriosa sulla morte nella carne umana di cui è stato protagonista il Figlio che vedete adesso è depositata come una eredità che non si corrompe, che non si macchia, che non marcisce. E vedete, noi siamo custoditi in vista di questa eredità. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. Noi siamo custoditi, dove la potenza di Dio qui, dynamis, riguarda in maniera inconfondibile la potenza dello Spirito Santo. Noi siamo custoditi a opera di quella potenza sua, che è la potenza dello Spirito Santo, in quanto è attivato questo processo rigenerativo della nostra esistenza umana che ci riferisce alla signoria di Cristo, il figlio di cui Dio si è compiaciuto e il figlio che è ormai glorioso e quindi la eredità. Vedete, è in forza della misericordia di Dio che si rivela a noi tramite la signoria di Gesù Cristo risorto dai morti, che noi siamo riconosciuti come figli ed eredi. Siamo figli e quindi siamo eredi. E quel deposito che ormai è costituito è il criterio in base al quale noi siamo riconosciuti come figli e dunque siamo potentemente coinvolti in quel cammino di accesso alla eredità che il nostro Pietro qui riinterpreta ancora una volta come il cammino dei credenti. Siamo custoditi mediante la fede, noi siamo generati come credenti per corrispondere a quella salvezza, a quella vita nuova che già è depositata, per la quale noi siamo eredi, e in rapporto a quella Pasqua gloriosa del Figlio noi siamo riconosciuti come figli. Ecco, vedete, la nostra figliolanza sostenuta e strutturata internamente da quella speranza che già ci proietta verso la eredità che ci riguarda e in questo essere eredi siamo generati come figli e quindi siamo così in cammino verso la rivelazione finale, questa apocalipsis negli ultimi tempi, questa apocalisse, questa rivelazione finale. Ma vedete, rivelazione finale rispetto alla quale noi già siamo eredi, rispetto alla quale noi già siamo generati come figli, riconosciuti come figli. E qui il cammino della vita cristiana, il cammino della fede, il cammino dei credenti, il cammino di coloro che stanno prendendo consapevolezza della propria figliolanza in rapporto alla paternità di Dio che si è presentata a noi attraverso la missione svolta da Gesù Cristo, il Figlio. E adesso vedete, è proprio a riguardo di questa relazione con il Figlio Gesù Cristo che si sviluppa la seconda strofa della benedizione o della contemplazione, dal versetto 6 al versetto 9, e c'è di mezzo quell'accenno alla nostra condizione di credenti, che adesso viene ulteriormente caratterizzata come situazione di gaudenti, la gioia della nostra fede, la gioia della fede. E vedete la gioia della nostra risposta alla vocazione filiale che ci è stata conferita da Dio Padre per come siamo relativi a Gesù Cristo e alla missione svolta da Lui fino alla sua Pasqua redentiva. Allora leggo dal versetto 6. Perciò, vedete, perciò, lui lo dà per scontato, perciò siete ricolmi di gioia, quindi ragazzi, questo siamo noi, perciò siete ricolmi di gioia, tra l'altro qui è il verbo agallian, è il verbo che ritorna anche nel versetto 8, laddove la mia Bibbia dirà poi esultate di gioia. Non so come c'è una traduzione, comunque questo verbo agallian ricolmi di gioia è il verbo che ne parlavamo in altre occasioni, in greco classico è piuttosto raro e nel greco biblico, nel greco che traduce i testi dell'Antico Testamento compare più volte nel senso di un'esultanza che è prerogativa inconfondibile di coloro che si muovono nella dimensione della salvezza, non c'è dubbio, ma resta vero che questo verbo conserva un significato che nel suo valore primario ha a che fare con l'illuminazione del volto di una persona umana che sorride. Questo è il verbo che leggiamo nel Cantico della Madonna: l'anima mia esulta, esulta, il mio spirito esulta, probabilmente il mio spirito magnifica il Signore, il mio spirito esulta, ecco quella esultanza. E qui una vita sorridente, non un sorriso melenso da Gigino Maio, di Maio come si chiama, non sa cosa dire, no, siete ricolmi di gioia, perciò siete ricolmi di gioia, una condizione di vita festosa, questo sì. Ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un poco, vedete, mica scemo Pietro, anche se ora dovete essere un poco afflitti, lipessentes dice, lipessentes è proprio rattristati, appesantiti, provati, stritolati, un poco afflitti da varie prove, ma vedete questo per Pietro non è affatto elemento che contraddice la prerogativa inconfondibile di quel camminare nella fede, come ce ne parlava precedentemente, che è trasudare di gioia. E infatti dice dovete essere un poco afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, e c'è una parentesi, che è pur destinata a perire, l'oro, tuttavia si prova con il fuoco, l'oro, torni, ecco, la vostra fede, torni a... Questo vostra non c'è nel testo, la mia Bibbia aggiunge un vostra, anche la traduzione,
sì.
Torni a lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo, ecco l'apocalipsis Isu Christu, l'apocalisse di Gesù Cristo, la manifestazione gloriosa di Gesù Cristo. Dove vedete le prove che stiamo affrontando, che stritolano, che macinano, che affliggono, che contestano, che sgambettano, capita loro che pure è destinata a perire, ma varie prove, e tutto questo per Pietro non è altro che sigillo confermativo di quel... di quella condizione itinerante che ci conduce alla dimora preparata per noi, che è proprio a nostra misura, che è proprio il contesto della nostra vocazione alla vita pienamente realizzata, che è l'Apocalisse di Gesù Cristo. Lode, gloria, onore per nella manifestazione di Gesù Cristo per voi. Queste che lui chiama varie prove non sono degli incidenti, non sono degli impedimenti, non sono degli ostacoli, sono delle conferme. Perché torni tutto questo a lode, gloria e onore per voi nella manifestazione di Gesù Cristo. E adesso, vedete, qui è proprio una questione di un cammino nella vita che è strutturato secondo dei criteri originali, i criteri di coloro che sono diventati stranieri, ma che sono diventati niente meno che interlocutori diretti di relazioni di vita con le persone divine. E dunque, adesso aggiunge il versetto 8, voi lo amate pur senza averlo visto. E ora senza vederlo credete in lui. Una relazione d'amore che nella invisibilità anticipa la meta finale, quella salvezza che ci colloca a dimora nell'Apocalisse di Gesù Cristo. Ma vedete, il cammino nella fede di coloro che sono ormai generati come figli, come già leggevamo, è dotato nella sua attualità alle prese con innumerevoli prove, contestazioni e difficoltà, ma è caratterizzato inconfondibilmente da quella gioia che subito vedete il nostro Pietro collega con la gratuità dell'amore. Voi lo amate pur senza averlo visto e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia, vedete, ci risiamo, quella gioia cui accennava all'inizio del versetto 6, adesso ritorna qui alla fine del versetto 8, esultate di gioia indicibile e gloriosa, vedete, una gioia che sta al di là di ogni possibilità di raccontare, di spiegare, di parlare, ogni possibilità di verbalizzazione, travolge ogni possibilità del genere o anche illusione del genere, indicibile e gloriosa questa gioia. È la gioia che fa tutt'uno con quella novità che è divenuta veramente strutturale nell'esistenza di coloro che sono condotti lungo, portati qui come un'onda, è l'onda della gratuità, è l'onda della gratuità nell'amore, è questa onda gioiosa che sostiene tutto l'impianto interiore, tutti i movimenti, tutte le relazioni della nostra esistenza umana, perché siamo sigillati nella comunione con Lui. che è passato, che ha fatto suo tutto quello che riguarda noi nella nostra condizione umana fino alla morte, che è glorioso. E vedete, già la nostra gioia è gloriosa, già il nostro amarlo è glorioso, esperienza gloriosa, già il nostro modo di procedere attraverso le prove e le contrarietà di ogni genere è un'esperienza gloriosa. Infatti il versetto 9 aggiunge e conclude la strofa: mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle le anime, la salvezza della vita. Una relazione d'amore che nell'invisibilità anticipa quella che prima chiamava proprio l'accesso all'Apocalisse di Gesù Cristo, è la restaurazione della nostra chiamata alla vita. Nella pienezza definitiva, che è quella di chi non dipende più dalla morte, non appartiene più alla morte, non obbedisce più alla morte. E noi stiamo vivendo già in questa prospettiva di liberazione rispetto alla morte, di appartenenza alla vita che non muore più perché è vita gloriosa, nel momento in cui ci stiamo consumando. Ma questo consumarci, perché le prove ci stringono e ci stritolano e ci compromettono, questo consumarci è tutto conferma di quella appartenenza alla gloria che ormai in lui è realizzata, e l'eredità per noi, quell'eredità che ci configura come figli. Ed ecco, qui sta dicendo qualcosa di più: la grande gioia di essere in cammino in questa prospettiva e la attualità di quella gratuità nell'amore che vedete che non si consuma. Ciò che nella condizione attuale che ci riguarda in quanto itineranti alle prese con le strettoie dell'esistenza umana, ciò che non si consuma è la gratuità dell'amore, di cui già in questo traboccamento di gioia facciamo un'esperienza da cui non possiamo prescindere. Questo è già un anticipo di quel che non muore. Per questo lo amate, pur senza averlo visto. Ciò che entra nell'invisibile è già l'amore nella sua gratuità. E allora la terza strofa? Vediamo di venirne a capo. Dal versetto 10 al versetto 12. Su questa salvezza. Adesso il termine salvezza ricompare, vedete, per la terza volta, su questa sotiria, su questa salvezza, indagarono e scrutarono i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata, cercando di indagare a quale momento o a quali circostanze accennasse lo Spirito di Cristo, pneuma Christou. Spirito di Cristo, che era in loro, profeti, quando prediceva lo Spirito, il soggetto, le sofferenze, i passimata, destinate a Cristo, e le glorie, tas doxas, dice, le glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, erano ministri di quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo nello Spirito Santo, mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Fino qui. Insisto, non vi spaventate, se non capirci niente. Perché in realtà poi Pietro vuol farsi capire. Ecco, quindi. E adesso vedete... ricordate che parlava della santificazione dello Spirito nel versetto 2, agiasmos pneumatos, l'opera santificatrice dello Spirito. Poi ci parlava di una dynamis, di una potenza, nel versetto 5. Adesso vedete questa immersione, poco fa accennavo all'immagine di un'onda, e adesso è proprio questa onda che viene meglio illustrata, non solo in modo allusivo ma in modo rigoroso, facendo riferimento a questa corrente messa in movimento nel corso della storia umana, che passa attraverso gli eventi, che passa attraverso le coscienze, che è passata attraverso la profezia degli antichi. L'attenzione si concentra su quella storia particolare che è stata il luogo della rivelazione, e questa corrente di cui è autore lo Spirito Santo. E allora lui ci tiene a precisare che c'è una continuità tra i doni profetici dell'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento che possiamo ricapitolare all'Evangelo fino a noi, e l'evangelizzazione in atto anche attraverso di noi e mediante noi, oltre il nostro particolare riscontro. Dunque questa continuità che lo Spirito Santo ha man mano suscitato nel corso di una storia che è passata attraverso i secoli, attraverso le generazioni, in vista dell'evento messianico, l'evento messianico, la Pasqua di passione e di gloria del Figlio, vedete? Rileggo dall'inizio del versetto 10: su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata, dunque su quel che riguarda noi oggi, e cercando di indagare loro, i profeti, a quale momento, a quali circostanze accennasse lo Spirito di Cristo, perché era lo Spirito che ispirava loro, ma è lo Spirito che è protagonista di una evoluzione che nel corso della storia umana suggeriva ai profeti in ascolto da parte loro cercavano di interpretare testimoniare adeguatamente lo Spirito di Cristo che era in loro, i profeti, quando prediceva lo Spirito le sofferenze destinate a Cristo e le glorie. Vedete, è la sua Pasqua di passione, i passimata, i patemi, i patimenti e le glorie di Cristo. Già i profeti e con tutte le loro difficoltà, con le loro incertezze, con le loro approssimazioni, ma erano impegnati a interpretare l'opera dello Spirito che conduceva la storia umana fino all'evento pasquale, quando tutte le promesse si sono compiute, ed ecco adesso ci siamo. E fu loro rivelato agli antichi profeti, vedete, fu loro rivelato che non per se stessi ma per voi erano ministri di quelle cose. Non è che i profeti ricevevano quel messaggio per loro stessi, ma per voi, tant'è vero che adesso siamo proprio noi che siamo in grado di ricevere quella parola profetica e intenderne l'autentico valore e apprezzarne la ricchezza di contenuto. Loro parlavano per voi, erano ministri, vedete, diaconi, di quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo. Adesso, vedete, tra loro, i profeti e gli evangelizzatori che sono giunti fino a voi, una continuità diretta, lo stesso Spirito, l'unico Spirito. Loro che man mano hanno dato spazio allo Spirito che operava per orientare gli eventi della storia contemporanea verso lo sbocco finale, il compimento delle promesse, l'evento messianico. Ed ecco e adesso ci siamo. L'Evangelo che è giunto fino a voi e che attraverso di voi poi ancora sarà trasmesso ad altri. E qui, vedete, voi siete esattamente questi che hanno accolto l'Evangelo da quelli che ve l'hanno annunciato, vi hanno evangelizzato. E vedete che lui ritorna qui nel versetto 12 allo Spirito Santo. Coloro che vi hanno predicato l'Evangelo nello Spirito Santo mandato dal cielo. Interessante che lo Spirito Santo, vedete qui, è lo Spirito Santo apostalenti, è uno spirito inviato, è una missione, c'è un apostolato dello Spirito Santo dal cielo, cose delle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo, aggiunge. Vedete, questa continuità tra antico e nuovo, tra l'opera dello Spirito Santo e quell'onda che ha mosso coloro che sono stati annunciatori, testimoni, e noi che adesso abbiamo ricevuto l'Evangelo. Per il nostro Pietro è importantissimo perché, vedete che lui sta dicendo ai cristiani che adesso sono depositari dell'Evangelo, che l'hanno accolto e che in base a questo hanno avviato un cammino di vita che ristruttura tutto poi, quindi c'è da ritornare sempre a quella condizione di estraneità che però è un nuovo inserimento, un nuovo impianto, una nuova collocazione, un nuovo modo di stare al mondo nella relazione con la vita trinitaria di Dio. Beh, vedete che per lui questa vita nuova è caratterizzata da una responsabilità profetica verso il mondo, perché quella che fu la fatica degli antichi profeti adesso è la fatica di coloro che, come voi, come noi, oggi hanno accolto l'Evangelo nello Spirito Santo mandato dal cielo. È la missione della Chiesa che si svolge nella corrente portata da quest'onda, dove la missione, l'apostolato, è opera dello Spirito Santo inviato dal cielo. E queste sono cose così grandi, dice, che gli angeli non sono informati e gli angeli desiderano ma non sono informati. Qui, questo mezzo versetto qui alla fine del nostro brano allude a tante premesse. Gli angeli invidiosi che si sono ribellati e gli angeli non informati che sono puramente disponibili al servizio, sono gli angeli, i veri angeli e angeli, che non sono informati. E questo perché vedete che la novità passa attraverso l'incarnazione del figlio. Passa attraverso questo impulso poderoso determinato dallo Spirito di Dio nella storia umana. Non c'è una mediazione angelica, era un'opinione sostenuta da molti, anche in altri testi del Nuovo Testamento c'è questa presa di posizione rispetto a coloro che sostengono che Dio è Dio e poi ha operato attraverso degli angeli, e anche Gesù Cristo è un superangelo, ma è un angelo un po' specializzato, ma è un angelo, ecco. E invece non è così. All'inizio della lettera agli Ebrei c'è tutta una discussione, non è un angelo, non è un angelo. noi non abbiamo a che fare con gli angeli, sono collaboratori che in modo come dire così riservato a certe loro funzioni e rispetto alle quali loro sono docilissimi e preziosissimi, ma noi siamo in relazione con il Dio vivente per come egli si è rivelato a noi, la paternità di Dio, la figliolanza di Gesù, la potenza dello Spirito. E noi ci siamo immersi dentro, ci siamo calati dentro, ci siamo innestati dentro, d'altronde siamo stati battezzati. E questo significa non che siamo improvvisamente diventati delle anime fluttuanti in un etere impalpabile, no, questo significa che nella concretezza del nostro vissuto, con tutte le pesanti asprezze che questo comporta, e fino alla morte, noi siamo ormai identificati come figli, una identità che ha l'efficacia imprescindibile e irrevocabile di una generazione. Non siamo figli, come dire così, in termini ipotetici, ma siamo generati come figli in questa condizione attuale dove la nostra condizione umana ci espone a tutti gli inconvenienti e dove la gioia ci accompagna e la gratuità dell'amore già in noi è rivelazione di un frutto glorioso, di un beneficio eterno che fa tutt'uno con la rivelazione finale di Gesù Cristo. E in questo contesto noi depositari di questa rivelazione, di questa salvezza, noi siamo alle prese con quella spinta poderosa che non solo ci riguarda in quanto siamo coloro che hanno ricevuto l'Evangelo e l'hanno accolto, ma coloro che lo trasmettono. E noi siamo inseriti in questa corrente dove è lo Spirito Santo che è inviato dal cielo che ci sta proiettando sulla scena del mondo. Il nostro rapporto con il mondo è il nostro rapporto spirituale, è pneumatico il nostro rapporto con il mondo. L'impegno politico non è un'aggiunta dovuta a qualche fantasioso personaggio che pensa di fare qualcosa di più. Fa tutt'uno con il nostro essere. Introdotti nella vita cristiana, che è vita pneumatica. Allora, la prima esortazione, ma adesso ci fermiamo su quegli 8:30. La prima esortazione poi viene adesso dal versetto 13, comincia un ampio svolgimento di cui, se Dio vuole, ci occuperemo un'altra volta, fino al capitolo 2, versetto 10. E il primo svolgimento esortativo riguarda esattamente la vita nuova come cammino di trasformazione. Vabbè, più o meno così, un po' di confusione per stasera abbiamo già fatto. E allora?
Ho cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Gli angeli come collaboratori, dicevi tu.
Sì.
Ma c'è come una corrente che li mette invece sopra, addirittura come Cristo, come angelo particolare, maggiormente. Com'è questo?
Gli angeli non è che sono informati. Non è che sono informati di tutto, non è.
È strano.
Tant'è vero che c'è tutta una elaborazione teologica per cui anche l'angelo ribelle è ribelle perché si rende conto che la creatura umana è trattata troppo bene. Allora si ribella per invidia, dice invidia.
Questo è l'angelo ribelle.
Dopodiché l'angelo ribelle è sconfitto nel momento in cui si rende conto che quel tale che muore crocifisso è il figlio di cui Dio si compiace. Questo e lì è sconfitto lui.
Questo è l'angelo ribelle.
È sconfitto, sì. Lui non è informato.
Gli altri angeli
sono al servizio in base agli incarichi che ricevono. Questo.
E non sono informati.
No. Vorrei desiderare, ci vorrebbero curiosare.
Rispetto alle lettere di Paolo, per esempio, alle lettere degli Efesini, questa di Pietro, temporalmente, come si colloca? Prima, dopo?
Questo, dicevo, 67 dopo Cristo, rispetto a alcune grandi lettere di Paolo posteriori. Insomma, muoiono tutte e due nell'anno 68, che è l'anno di Nerone. Quindi siamo alla fine. Lettere di Paolo sono antecedenti quelle, le grandi lettere, poi cioè, lettera ai Colossesi, lettera agli Efesini, dalla prigionia di Cesarea, sono alcuni anni prima.
E le lettere cattoliche?
8-9 anni prima. No, però naturalmente poi discutono gli studiosi, però per noi va bene così.
Le lettere cattoliche che dicevi sono 7, secondo e terzo biglietto
Giacomo.
Diciamo di
Giacomo.
Di Giacomo.
Prima di Pietro, seconda di Pietro.
Non l'ho mai saputo.
Prima di Giovanni, seconda di Giovanni, terzo di Giovanni, Giuda.
Ci sono.
Sono 7.
Le lettere pastorali, le lettere cattoliche erano in difficoltà.
Le lettere pastorali sono Timoteo 1, sì. Timoteo 2.
Abbiamo imparato.
Le lettere pastorali sono di Paolo. Sarebbero di Paolo. Sono di
Paolo. Attribuite a Paolo.
Sì, comunque, per me va bene così.
E prima parlando di elezione, all'inizio non hai parlato di battesimo.
Sì. Sì, questa struttura fondamentale si ripropone nella iniziazione della vita cristiana, no? Il battesimo è il passaggio del Mar Rosso, è l'uscita, è lo strappo, è l'evento della liberazione. Quello rimane, ma poi c'è un rapporto di alleanza che man mano viene consolidato, confermato, strutturato, e allora c'è il sacramento della confermazione. La confermazione. Tra l'altro la Pentecoste, ancora oggi per gli ebrei, è memoriale del dono della legge, l'alleanza. Pasqua è il memoriale della liberazione dalla schiavitù, quell'evento. Poi invece Pentecoste, 50 giorni dopo, 7 settimane, in base alle date stabilite e riconoscibili nell'Esodo, ecco, viene sancito il rapporto di alleanza tramite il dono della legge, Pentecoste. Elezione, qui in quel saluto, voi siete gli eletti stranieri, dice però la prescienza dell'iniziativa di Dio Padre, la santificazione dello Spirito, l'obbedienza a Gesù Cristo, l'aspersione del sangue. L'aspersione del sangue è il gesto con cui viene sancito un rapporto stabile, l'alleanza. Questa salvezza, ecco, allora questa salvezza, il Padre, il Figlio, lo Spirito, questa salvezza. Sia benedetto Dio.
Anche la nota lo dice, eletti stranieri, molto bene. Fedeli inteso come eletti stranieri.
Sì, ma si dice proprio così. Per epidemi diasporas, eclecti per epidemi diasporas. Questo è un discorso su cui lui tornerà ancora, no? Questa vita cristiana che, insomma, conosce la fatica, anche le amarezze, le incomprensioni di un'estraneità che però è poi tutta interna a un modo di stare al mondo che è sempre più intenso, totale. Spirituale, ecco. Pasquale si può anche dire, per patirci dentro e risplendere di quella che è la gloria di Cristo, pasquale.
Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Padre, non solamente sì, viene sottolineato una paternità, e perché non è non maternità, che quel padre lì può essere padre e madre in realtà.
Sì, è generativo, insomma.
Anche noi diciamo di Maria, madre dei genitri, madre dei genitri, non si
generatrice di Dio.
Ecco. Noi anche in questa espressione qua, così, padre, noi immaginiamo solamente una figura umana, no? Cioè un padre dal punto di vista maschile, non tanto dal punto di vista femminile.
Boh, qua adesso non interessa tanto a lui.
Non come Trinità, ma. No, chiedo se è un'espressione culturale anche.
È generativo, no? Questo è
per affacciarci anche con un linguaggio odierno, ecco. Come sono i nostri tempi.
Cioè, la cosa un po' particolare è questo aspetto che proprio che colpisce molto. E come l'avvicinarsi alla tematica, quindi della morte e risurrezione di Gesù e la visione trinitaria, ti mette nel tuo contesto ti sradica dal tuo contesto e ti mette nella situazione di precarietà. Questo è interessante, cioè è un elemento. A voi, cioè, stranieri, questo è un elemento interessante, perché, ed è, insomma, perché lì da una parte quando scrive sembra che appunto questa condizione in parte quasi glielo augura a voi, no? C'è questo elemento. Ai fedeli dispersi nel ponto della creazione, eletti secondo la pazienza mediante la santificazione dello Spirito per obbedire a Gesù Cristo. Cioè questa obbedienza è sradicamento. È questo l'elemento dello sradicamento o è qualcos'altro?
Questo, lui dà per scontato, no, che il momento in cui l'Evangelo è stato trasmesso, ecco che c'è questa esperienza dell'estraneità. Poi lui dopo, nelle sue esortazioni, parla della vita nuova, no, di come poi si manifesta, si esplicita, si documenta questa novità, no? Quindi anche questa estraneità. Ma quel che qui gli preme, mi sembra di poter dire in modo essenziale, è che questa estraneità, che poi diventa un nuovo modo di stare al mondo, è immersione, proprio immersione battesimale, con tanto di conferme sacramentali, nella comunione con la vita stessa di Dio.
E in questo senso che lui proprio, questo cammino che dicevi, proprio è il cammino che poi ti porta a collocarti, diciamo. Cioè, la condizione che all'inizio era per scontato, perché poi invece è nucleare. Quasi.
Cioè qui è spazzata via tutta quella che è la precondizione tipo ideologico, no? Cioè, allora ci sono delle idee che sono cristiane, ci sono dei valori cristiani, ci sono queste e quelle altre cose, così qui è spazzato via tutto, cioè non mi interessa niente. La vita che...
Cosa vuol dire valori cristiani?
Valori cristiani? Ah, non lo so cosa vuol dire.
Valori non negoziabili.
Non negoziabili.
Questa estraneità non potrebbe essere interpretata proprio, mi viene da pensare, nel senso che appunto siamo da cristiani estranei al mondo e stiamo aspettando appunto la salvezza sulla quale hanno indagato accuratamente i profeti, e solo in quella poi possiamo non sentirci. Solo quando si realizzerà questa salvezza saremo...
Sì, ma credo che questa salvezza per lui già è la nostra condizione attuale. È già attuale. E questo naturalmente appunto ci strappa e nello stesso tempo ci riempie di gioia.
Ci deve riempire di gioia perché sappiamo che ci sarà questa salvezza, ci sarà un mondo in cui non ci sentiremo estranei.
E noi siamo già di casa, dice, là dove è depositata l'eredità per noi. Lì siamo veramente a casa.
Padre, tu dicevi, siamo liberati per entrare in una relazione di stabile, no? Cioè in un rapporto di alleanza, una stabilità, cioè entrare in un rapporto di comunione sempre di più, no? Che, con il Signore. E questo rapporto ci viene, cioè, ci viene dato, diciamo, da quella misericordia del Signore che ci fa camminare. Attraverso, diciamo, quella, attraverso, diciamo, l'invio dello Spirito Santo, come dicevo, diciamo, questa volta è come una, cioè, è una missione, no? Noi siamo spinti, diciamo, siamo, cioè, proprio perché rigenerati, cioè noi siamo salvi adesso, proprio perché il Signore è risorto, è morto per noi, e noi siamo in questa vita nuova, no? E camminiamo con tutte le nostre difficoltà, cioè con tutti i nostri problemi, però veniamo rigenerati ogni giorno proprio per mezzo della misericordia del Signore, in un rapporto di alleanza. Cioè io lo vedevo questo rapporto di alleanza, cioè in questo rapporto di comunione con Lui. Cioè, è questa, cioè, proprio per mezzo di questo amore gratuito che ci viene donato, no? La nostra gioia è dovuta a questa gratuità, giusto? Tu dici, cioè, che poi è la fede, cioè vivere quella fede cristiana, cioè quella fede proprio di appartenenza a Lui, cioè noi siamo affidati pure in quella corrente di misericordia, ma siamo affidati in quella corrente di Spirito Santo che ci trasforma, no? E infatti, cioè, per esempio, quando c'è un brano del Vangelo, non lo so, ma quando dice, cioè, se non cioè, ognuno di noi deve rinascere, no? Cioè, la vita nostra, la vita carnale viene meno per essere vita spirituale, cioè non cammino di vita spirituale, no?
Cioè, sì, sì. Dove vita spirituale non vuol dire che allora è vita disincarnata.
Una cosa è certa, io non vedo i cristiani così gioiosi.
E questo dobbiamo stare attenti.
E io li vedo invece, è come se essere credenti.